Carissimi fratelli e sorelle, la prima lettura che nel tempo ordinario la Chiesa la mette come pandan al Vangelo, tratta dal libro di Giobbe, è la parte finale del libro di Giobbe nella quale il Signore a Giobbe che brontola per le sue vicissitudini, le sue disgrazie, le sue malattie, a un certo punto lo fa star zitto dicendo: guarda, vuoi metterti a discutere con me? Guarda che io sono Dio. Chi ha chiuso il mare tra due porte? Io ho fissato le stelle, io ho creato i fondali. Io ho detto al mare: fin qui giungerai e non oltre. E colui che disse questo a Giobbe, nel Vangelo lo vediamo proprio che dice al mare: calmati, perché Gesù, insieme col Padre e lo Spirito, è il Dio creatore, Signore, che tiene in mano il mondo. In una visione intellettuale Caterina da Siena vide la mano di Dio che teneva in mano il mondo e il Signore che gli diceva: tutto è nelle mie mani, o per misericordia o per giustizia. E la giustizia è per chi è che non chiede la misericordia. Ma noi ci vogliamo stare lì in quelle mani per misericordia. Il salmo che abbiamo ascoltato mi ricorda quel proverbio dove dice: il marinaio andando per i mari impara a pregare, perché il marinaio sa cos'è la paura. Quando le onde si fanno alte, quando viene la burrasca, allora è messo di fronte alla sua impotenza, allo suo essere piccola creatura, e prega. E il salmo ricorda appunto gli interventi di Dio, pregato da chi è nell'angustia, da chi è nella prova, da chi è nel dolore, e alle volte quando ti incontri con certe persone che ti raccontano le loro croci, pesanti croci, no? E dice: padre, questo, quest'altro. E io gli dico: senti, guarda l'aspetto buono di questa croce, l'aspetto positivo di questa prova, di questo dolore. Se tu non fossi entrato in questa situazione, tu non eri qui a confessarti. Se tu non fossi entrato in questa situazione, tu non eri qui a pregare. E mi dicono quasi sempre, se non sempre: padre, ha ragione. E la seconda lettura poi ci dice Paolo: fratelli, l'amore di Gesù ci possiede. La vecchia traduzione diceva: l'amore di Cristo ci spinge. Ma è lo stesso, il concetto è lo stesso. E poiché l'amore di Cristo ci spinge, dice Paolo, non viviamo più per noi stessi, ma per Lui. Perché l'amore di Cristo che è morto per me, ha dato la vita per me, ha fatto di me una creatura nuova e adesso le cose vecchie sono passate e sono nate di nuove. Adesso non guardo, dice Paolo, non guardiamo più alla maniera umana. Non guardiamo più alla maniera umana. È successo qualcosa. Vedete, si parla tanto adesso, c'è il sinodo fra poco, a ottobre, comunione a divorziati o non divorziati, altre storie di questo genere, no? Non è che risolviamo i problemi dei cristiani con questo. Non crediamoci che un permesso che dia la Chiesa, nella sua misericordia materna, abbia risolto i problemi della Chiesa. Se l'amore di Cristo non mi possiede, se l'amore di Cristo non mi spinge, posso fare 100.000 comunioni, ma a che servono? A che servono? Mica è magia la comunione. Quello che è importante è essere presi dall'amore del Cristo, essere spinti dall'amore del Cristo, un Cristo che ha incrociato la mia vita, un Cristo che ha sconvolto la mia vita, un Cristo che oggi, attraverso la voce della Chiesa, dice a me e dice a te: passiamo all'altra via. Avete ascoltato il Vangelo? Venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra via. È una frase forte che Gesù non ci dice tutti i giorni. Non è che Gesù la mattina mi dice nel mio cuore: passiamo all'altra via, no? Sono momenti storici nella mia vita in cui Lui mi dice: figliolo, basta, adesso devi cambiare qualcosa. Perché vedete, anche i più buoni, anche i più santi si assestano nelle situazioni, ci assestiamo, facciamo piccoli compromessi perché cerchiamo in fin dei conti una certa tranquillità. La barca la vogliamo tenere un po' ormeggiata più che andare al largo, il largo è rischioso. Giovanni Paolo II, nostro amato santo, no? Bisogna portare la barca al largo dell'amore, delle rotte dell'amore, fanno paura, ci conviene stare nel porticciolo del perbenismo. E là ci sono momenti della nostra vita in cui il Signore ci dice: Armando, basta, passiamo all'altra riva. Non dice: vai all'altra riva, no? Dice: vieni, ti prendo per mano, andiamo all'altra riva. Cosa vuol dire? Cosa succede quando io accolgo questa frase di Gesù? Due cose succedono, due cose importantissime. La prima, prendo consapevolezza della mia situazione. Una situazione nella quale mi ero adagiato, non necessariamente su gravi peccati, eh? Perché molte volte dice: padre, io non ho molti peccati. Ma il Signore nel Vecchio Testamento ci chiedeva di non fare il peccato. Nel Vecchio Testamento. Noi non siamo del Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento il Signore non ci chiede di non peccare. Lo suppone già che non pecchiamo. Ci chiede di amare, perché è molto diverso, soprattutto quando si pone Lui come maestro, dice: amate come me. E allora quando tu ti adagi, quando tu prendi una certa tranquillità che non ti dà più quella spinta in più e ti fa misurare il tuo amore, ti fa mettere i paletti alla tua donazione, al tuo servizio, e allora Lui arriva e dice: no, basta, adesso dobbiamo spostare questi paletti. E allora la prima cosa che fa il Signore nel tuo cuore quando ti dice passiamo all'altra riva, e ti fa prendere coscienza, consapevolezza della tua situazione, ti fa entrare in te stesso, ti fa vedere: sì, hai ragione Signore, dobbiamo passare all'altra riva. E quindi la seconda cosa che il Signore fa quando mi dice passiamo all'altra riva, ti fa vedere la meta, ti fa vedere la meta, ma non la meta lontana, non la meta fra 10 anni, fra 20 anni, no, ti fa vedere la meta, qui devi andare adesso. Un cristianesimo senza mente è scialbo, è tiepido, è anacquato. Devo avere una meta, devo avere una montagna da scalare, devo avere una riva a cui approdare, perché l'amore mi deve spingere, non mi può far star quieto. Ma passare all'altra riva significa attraversare un mare in burrasca. È la prova. Le mie sicurezze umane devono crollare. Deve emergere la fede. E lì cosa succede? La barca fa acqua. Stanno per affogare. E lui dov'è? È lì. Ma che fa? Dorme. Ma com'è possibile che la barca sta per affogare e tu, Signore, dormi? Attraversa tutta la Bibbia questo grido. Signore, ti vuoi svegliare? Non vedi che le cose vanno male? Non vedi che il male trionfa? Non vedi che i prepotenti si prendono tutto? Non vedi che il povero, l'innocente è travagliato? E i buon temponi se la godano? Non vedi tutto questo? Sì, ma dove stai? Vuoi per favore intervenire? Leggete la Bibbia. Attraversa tutta la Bibbia questo grido. Questo grido. E lui dorme. Dorme. Ma allora cosa fanno gli apostoli? Lo svegliano. Lo svegliano. Signore, ma non ti importa che noi stiamo morendo? Quanti di noi? Tutti, penso. Tranne questa bambina qui che ancora è piccolina. Ma chi di noi non ha detto questo al Signore? Signore, ma veramente non ti importa di me? Chi di noi non ha passato momenti come difficili, in cui non ha detto al Signore, Signore, ma tu mi hai abbandonato? Tu non ci sei? E lui, sorridendo ma rimproverando per la poca fede, uomini e donne di poca fede, dice agli apostoli: perché non avete fede? E dice al mare: taci, calmati. E il mare ubbidisce. E gli apostoli dicono: ma chi è costui? È Gesù. È Gesù, il vero Gesù. All'inizio di questo brano c'è quella frase che Marco dice: presero Gesù sulla barca così come era. Una frase forte. Lo presero così come era. Molti di noi portano sulla barca Gesù, ma non Gesù così come è lui. Ma come lo vogliamo noi? Loro lo presero così come era e dovettero attraversare la tempesta. E lui dormiva. Ma poi si sveglia e loro si chiedono: ma chi è costui? Siamo nella prima parte del Vangelo di Marco. Cosa fa Marco nella prima parte? Presenta Gesù al lettore. Fa conoscere Gesù come colui che parla con autorità, non come questi parolai, venditori di chiacchiere. Quando Gesù parla senti che è luce, senti che è verità, senti che quello che lui dice è vita, parla con autorità e tutti lo ascoltavano. Caccia i demoni, guarisce i malati, fa risorgere i morti. E adesso te lo mostra mentre comanda la natura. Ha presentato Gesù. Siamo verso la fine della prima metà. Fra poco Gesù chiederà a loro: chi dice la gente che io sia? Un profeta, un uomo. E voi chi dite che io sia? Camminiamo verso quel momento nella nostra lettura continuativa del Vangelo di Marco. E oggi avete visto gli apostoli che dicono: ma chi è costui? È Dio. È il Dio fatto carne per me. È il Dio umanato per te. È il Dio incarnato per noi, pazzo d'amore per noi. E interviene con potenza in quella situazione. E in qualunque situazione della nostra vita. Ma Elisabetta Teresina di Lisieux, meditando questo brano del Vangelo in cui Gesù sta lì e dorme su un cuscino a poppa, lei dirà: Gesù, io non ti voglio svegliare, io mi fido di te. Gesù, io voglio essere quel cuscino dove tu riposi. Che bello se anche noi, nelle vicissitudini della nostra vita, nei travagli, nelle varie problematiche che feriscono, segnano profondamente le nostre famiglie, divisioni, figli che se ne vanno di sinistra a destra, che non credono più, che camminano su altre strade, problemi finanziari, divisioni, e chi ne vuole più se ne metta, se in tutte queste situazioni noi dicessimo con Teresina: Signore, dormi, dormi, perché io so che tu sei presente e so che tu mi ami. Chiediamo questa grazia alla Vergine Maria in questa Eucaristia, che ci aiuti ad avere questa fiducia senza limiti, senza misura, nell'amore provvidente, nell'amore personale, nell'amore che ci accompagna del Signore nella nostra vita e che tante volte ci ha dato i segni per cui noi non dubitiamo, ma siamo così increduli, se noi facessimo la conta dei segni che abbiamo avuto nella nostra vita, degli interventi di Dio, ma non ci bastano. Ogni mattina dobbiamo vincere l'incredulità, allora chiediamo alla Madonna proprio che ci aiuti ad avere quella serena fiducia che Lui è lì, presente, amante, operante, per cui lo lasciamo dormire, non lo svegliamo, ma sappiamo pure che se lo svegliamo non ci sfiderà, ma ci verrà incontro, perché Lui veramente ci ama. Amen.